Allora, io qui ho una preghiera, c'è scritto solo preghiera ebraica, ma non so da dove sia, manca la punte, non so. Signore di tutto il creato, eccoci pieni di riverenza e timore davanti a te. Spinti da visioni dell'armonia dell'uomo. Siamo figli di molte tradizioni, eredi di saggezza condivisa e di tragici malintesi, di superbe speranze e umili successi. È tempo ormai che ci incontriamo, con verità e memoria, con coraggio e fiducia, con amore e promessa. In ciò che condividiamo, ma che vediamo la comune preghiera dell'umanità, in ciò che ci separa, ma che ci meravigliamo della libertà dell'uomo, nella nostra unità e nelle nostre differenze, fa che riconosciamo l'essere unico che è Dio. Dopo aver parlato di Giustino, Clemente, Origene, potremmo continuare con tanti altri autori latini e greci del terzo e quarto secolo. E ovviamente non ne avevamo il tempo. Io vorrei fermarmi soltanto su due autori. Vediamo se questa in realtà lo facciamo. Vorrei fermarmi innanzitutto su Cipriano, partendo da Tertulliano però per spiegare la continuità e la differenza. E poi, no, volevo fare Basilio, ma non lo faremo, lo lascio al convegno di settembre, ma dirò alcune cose sulla Chiesa della Pace. Dopo Agostino, Tertulliano è considerato il più grande e il più originale degli scrittori latini. Cipriano lo chiamava il maestro e secondo Girolamo non passava giorno senza leggerne almeno una pagina. Era nativo di Cartagine, la quale Tunisia, non so se per come è stato, è bellissimo, Cartagine c'è ancora. Tertulliano visse tra la seconda metà del secondo secolo e i primi decenni del terzo, so, più o meno 155-220. Cresce in una famiglia pagana, si converte al cristianesimo in età adulta e mette a servizio della fede la sua grande cultura e la sua focosa passione umana. Era uno scrittore fecondo, compose opere apologetiche, trattati morali e polemici, importante da scrivere contro, apportando un contributo sostanziale alla formazione della teologia occidentale. Questo gli va riconosciuto. Negli scritti redatti dopo il 207, si nota un crescente influsso del montanismo. Conosce due parole. Il montanismo che cos'è? È un movimento che nasce, il primo da tutti, intorno a un certo montano. Si chiamava la Nuova Profezia, in realtà. Come lo leggo io? Ecco, un movimento ai margini della Chiesa. Montano si autodefiniva un profeta chiamato a riportare la Chiesa al primitivo fervore evangelico. Come è successo spesso nella storia, spessissimo. annunciava che il ritorno del Signore era imminente e che bisognava prepararsi a questo ritorno con un forte rigorismo ascetico. Il movimento, anche questa è una cosa che succede spesso, era molto povero di contenuto teologico, vive un pochino ai margini della Chiesa e con il tempo si radicalizza sempre di più. Qual è un pochino il meccanismo che si pone di fronte a una comunità cristiana che si assopisce, che si addormenta, in cui lo spirito, no, diventa il grande dimenticato. Ai margini si creano dei gruppi che insistono invece sulla potenza dello Spirito Santo. Hanno un desiderio, io penso sincero, vero, di ritorno al fervore evangelico. Scarsa preparazione teologica e finiscono, erano i margini, finiscono per prendere la tangente, allontanarsi sempre di più e finire, so, uno di questi gruppi, ad esempio, si ritrovò in certo posto a Petula dove si dice che sarebbe ritornato Cristo e dopo un po' di tempo vengono ritrovati dalle guardie imperiali affamati, morenti, affamati, assetati perché Cristo non era tornato, sbandati completamente. Succedevano anche queste cose. Tertulliano, a un certo punto, Tertulliano aveva un vero desiderio di radicalismo evangelico. È una parola che io sinceramente non amo, radicalismo, perché, vabbè, per tante ragioni. Aveva un forte senso di rigore, no? Riaderisce nel 212-213. E secondo Agostino se ne separa perché non erano sufficientemente radicali dal suo punto di vista, voleva ancora qualcosa di più severo, di più austero, di più. E fonda una setta di tertullianisti. Ecco, già quelli che danno il loro nome ai movimenti, bisognerebbe un po' interrogarsi. Ecco, io direi che in lui, come spesso accade, si ripete nella storia, abita una sete evangelica, una sete profondamente evangelica, una sete di aderire al Vangelo, ma che non sempre riesce a evangelizzare. Cioè, una passione non sempre evangelizzata e finisce per diventare intransigente, rigorista, esclusivista. Secondo il Vangelo, cioè, si può finire per usare anche il Vangelo come spada contro gli altri, no? Lo sappiamo. Abbiamo tutti la croce, ma sapete, se uno la impugna così, la croce diventa una spada, giusto? Io ho fatto Fioretto da giovane, dunque. È un rischio, mi interessa tanto Tertulliano, ma è un rischio che spesso si è corso nella Chiesa e che rischiamo di correre anche noi. Dopodiché non bisogna buttare via tutto, mai. Nella sua apologia in difesa dei cristiani, Tertulliano scrive: noi ci riuniamo in assemblea per assediare Dio con le preghiere, quasi battaglione serrato. Questa violenza piace a Dio. Ci riuniamo per commentare le sacre scritture. se il corso degli eventi, dei tempi, presenti obblighi a ricercarvi qualcosa che li preannunzi e li spieghi. Alimentiamo in ogni caso la nostra fede con quelle sante parole. Rialziamo la speranza, fortifichiamo la fiducia e riserviamo anche la disciplina. È molto bello, anche se il linguaggio è un po' militaresco, no? Battaglione, assediare Dio, così. Però questa violenza che piace. E riferendosi alle persecuzioni aggiunge, questa frase celebre, no? Quanti più ne mietete, tanti più diventiamo. Il sangue dei martiri è semente di cristiani. Di fronte ai vescovi che raccomandavano di non esporsi volontariamente al martirio, Tertulliano ha parole severissime. Difende con uno scritto un cristiano che si era rifiutato in nome della fede di prestare giuramento nell'esercito. Scrive, poi parleremo di questo. A quella razza di cristiani che hanno già rigettato le profezie dello Spirito Santo, sarebbe sopra la Chiesa istituzionale che rifiuta la profezia. Non resta che compiere un altro passo, darsi da fare per buttar via anche il martirio che viene dallo stesso Spirito. E annota che l'unico passo che hanno in testa è quello che esorta quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, che è Matteo 10, 23. Anche qui, allora, è vero che Vangelo dice quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, che non ci si autodenuncia, non ci si autoespone, via dicendo. È vero che forse in certi casi la Chiesa peccava di prudenza fino ad arrivare a compromissione con lo Stato, ieri come oggi. Lo stesso atteggiamento rigorista e intransigente appare in una serie di opere in cui Tertulliano esamina la vita quotidiana del cristiano e richiede un'assoluta coerenza con la propria fede e un totale distacco dal mondo. E allora condanna i giochi del circo, è vero che i giochi del circo erano violenti, si versava sangue, eccetera, dello stadio, del teatro, perché riprendevano miti pagani, non sempre era naturalmente accettabile, prescrive un abbigliamento austero per le donne, vieta una serie di mestieri che erano indirettamente a servizio dell'idolatria, condanna le seconde nozze. Ma è vero che c'è anche un testo sul matrimonio, credo sia questo, sì. Era un breve testo indirizzato alla moglie, proprio intitolato Ad usurma, alla moglie. Quale coppia sarà mai quella di due cristiani, aggiogati da una sola speranza, da un solo desiderio, da una sola disciplina e dalla medesima condizione di servi. Tutti e due fratelli, tutti e due compagni di servizio. Nulla li separa, né nello spirito né nella carne, anzi, sono veramente due in una sola carne. Insieme pregano, insieme si prostrano, insieme compiono i loro digiuni, si istruiscono l'un l'altro, si esortano l'un l'altro e si incoraggiano l'un l'altro. Insieme li trovi tutti e due nella Chiesa di Dio, insieme nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nei momenti di sollievo. Uno non ha nulla da nascondere all'altro. Uno non deve sottrarsi all'altro. Uno non è motivo di fastidio per l'altro. Molto bello, molto bello. Ma in seguito, Tertulliano riduce il matrimonio a un vizio legittimo ed esalta il celibato. E progressivamente la sua posizione si radicalizza. Considera sempre più la comunità dei credenti solo come un gruppo esclusivamente spirituale, completamente isolato dal mondo. Eppure, io riconosco che il suo rigore è affascinante e tante volte anche la sua polemica, quando intelligente, se mi dice, insomma, certamente ci ricorda che l'Evangelo non può piegarsi a uno spirito mondano. Non può vivere di compromessi, ma deve essere vissuto con coerenza e fedeltà. Per quanto riguarda in particolare il tema della pace, parla dei cristiani come sacerdoti di pace. Vedi che l'omicidio viene compiuto con il ferro, con il veleno, con le arti magiche. Ma il ferro appartiene a Dio tanto quanto le erbe e gli angeli. Forse che il Creatore provvide queste cose per la morte dell'uomo? Annientò invece ogni genere di omicidio con un solo e fondamentale precetto: non ucciderai. Non è lecito partecipare alla guerra, ma anche prestare servizio nell'esercito, neppure in tempo di pace. Un cristiano non può portare la spada, segno d'appartenenza all'esercito, non può indossare l'uniforme militare. Scrive: sebbene dei soldati si fossero recati da Giovanni e avessero ricevuto una sorta di regola di vita, con Giovanni, in seguito il Signore, disarmando Pietro, rimetti la spada nel povero, tolse le armi ad ogni soldato. Ecco l'episodio di Pietro che stacca l'orecchio a Marco, viene chiamato così nei testi. È ricordato in diversi scritti e diventa un paradigma universale. Che cosa è più perfetto? Dire non ucciderai oppure insegnare non devi neppure adirarti? Che cosa è più sapiente? Non permettere l'offesa o non consentire neppure il contraccambio dell'offesa? Dunque non è lecita nessuna vendetta. Se qualcuno ha tentato di provocarti con la violenza, vi è a tua disposizione un monito del Signore. A chi percuote sulla guancia offri anche l'altra. La malvagità sia fiaccata dalla tua pazienza. Se la vittima risponde alla violenza con altra violenza, che differenza c'è tra chi provoca e chi è provocato, se non che l'uno è sorpreso a compiere il male per primo e l'altro per secondo? È possibile quello che diceva anche Origene. E ci sono dei passi in cui sembra alludere a una fraternità universale. Nulla è più estraneo dello Stato, era libero, per i cristiani, i quali riconoscono una sola nazione, il mondo. Dunque non ci sono guerre per difendere la propria nazione. Se, come abbiamo detto prima, ci è comandato di amare i nemici, chi possiamo odiare? Ugualmente, se quando veniamo offesi ci è vietato di rendere il contraccambio per non diventare di fatto uguali a quelli che ci offendono, chi possiamo offendere? Il cristiano non fa del male neppure al suo nemico. Ma si dirà che anche dei nostri, alcuni si allontanano dalla regola di vita del Vangelo. Essi cessano però di essere considerati da noi come cristiani. E se non si fa guerra, non la si fa nemmeno con le parole. È tutto un tema ricorrente, eh? Le parole come arte, la guerra delle parole. Dio che ci ordina di amare i nemici proibisce l'odio anche nel caso che fosse giustificato. Dio che ci ordina di benedire quelli che ci maledicono non permette che escano da noi parole di maledizione, anche se fossero giustificate. Racconta, questo è un testo che forse conoscete, racconta il martirio di un soldato cristiano. Suo testo intitolato La Corona, dice: ma è bello, sa scrivere anche qui. È accaduto di recente. Nell'accampamento si distribuiva per appello nominale un donativo elargito dagli eminentissimi imperatori. I soldati si presentavano con una corona d'alloro in testa in onore degli dei, no? Era un segno idolatria, l'accettazione del mondo. Ma uno di loro, assai più soldato di Dio in quell'occasione, più coerente degli altri fratelli, quindi c'erano dei cristiani tra i soldati, che avevano creduto di poter servire a due padroni, lui solo risplendeva a capo scoperto con l'inutile corona in mano. Già con questo atteggiamento confessava di essere cristiano. E così ciascuno, se era lontano, lo segnava a dito, se era vicino, fremeva. Subito si sente un mormorio. Il soldato viene condotto di persona davanti al tribuno. Ormai aveva abbandonato il suo posto. Subito il tribuno gli chiese: e perché il tuo atteggiamento è diverso? Perché non fai come tutti? Quello rispose che a lui non era lecito fare quello che facevano gli altri. Richiesto dal motivo, rispose: sono cristiano. Soldato glorioso che si vanta in Dio. In seguito si formula un giudizio, la questione rinviata, il soldato impegnato e condotto dinanzi ai prefetti. Subito depone il pesantissimo mantello, sentendosi alleggerito, scioglie dai piedi le ingombrantissime calzature militari, cominciando a stare a diretto contatto con la terra santa. Restituisce la spada, che non gli è certo necessaria per difendere il Signore, e nella sua mano non vi è più la corona d'alloro. E ora, con le rosse vesti, nella speranza di versare il suo sangue, calzati i piedi con le calzature prescritte dall'Evangelo, cinto con una spada ben più affilata, quella della parola di Dio, tutto armato, secondo la parola dell'Apostolo, così dice, coronato con la migliore candida corona del martirio, attende in carcere il donativo di Cristo. Ecco, c'è un pacifismo, anche un pacifismo oltranza, a volte con una violenta intransigenza e non senza contraddizioni, perché Tertulliano dice che il cristiano non deve fare il soldato e non deve andare in guerra, però prega perché i romani vincano la guerra. Ma allora, lasciamo fare la guerra agli altri per non sporcarci le mani, pregando però che vincano su quei barbari che vogliono invadere le nostre terre. Ecco, non mancano di contraddizioni. Però Cipriano attingeva queste pagine e ci sono delle pagine che effettivamente fanno pensare, destano qualcosa dentro di noi. Anche qui Cipriano era pagano, era un avvocato. A Cartagine nasce, è la generazione successiva, perché lui nasce sì, agli inizi del 200 e diventa cristiano a 35 anni. Al culmine della sua carriera, anzi, si dice che viene a conoscere uno dei motivi che lo porta a diventare cristiano, è che per lavoro viene a conoscere i poveri, noi diremmo della banlieue di Cartagine, la povera gente, i poveri, la povertà, ed è colpito dalla povertà di questa gente. E più tardi, parlando della conversione, un testo dedicato a Donato, dirà, parla della conversione del cristiano. Dirà, non abbiamo bisogno per fare questo di denaro, di raggiri e di forza, come se si trattasse di procurarci una grandissima dignità e potenza umana. È un dono di Dio, gratuito e facile. Far carriera nel mondo, lui lo conosceva bene, sapeva bene, bisogna salire sempre di più, parla proprio di raggiri, di denaro, guadagnare sempre di più. Essere cristiani, in fin dei conti, è molto semplice. Basta essere disposti a perdere. A perdere. Fino a perdere la vita. E questo lo puoi sempre fare. E Cipriano cerca immediatamente di mettere in pratica l'Evangelo senza compromessi. La ricchezza gli appare ormai un furto commesso a danno dei più poveri, ha delle pagine bellissime su questo. Vende tutti i suoi beni, iniziando quel cammino di donazione che lo porterà al dono della sua vita nel martirio. È iniziato ben prima. Vive nel celibato e in comunità con un presbitero e poco dopo è lui stesso ordinato presbitero. Nel suo ministero entra in contatto con i più poveri, conosce i loro problemi, predica la solidarietà e la condivisione. Tutto ciò che è di Dio appartiene all'uso di tutti, tutti gli uomini devono poter godere con uguaglianza della bontà e della generosità di Dio. A soli 3 anni dalla conversione viene acclamato vescovo a Cartagine a furor di popolo. La chiesa di Cartagine stava attraversando un momento di grave crisi. la gerarchia era attaccata ai propri privilegi, il clero si preoccupava di moltiplicare le proprie ricchezze più che di predicare il Vangelo, e lo stesso, diciamo, gli origini del monachesimo erano già in crisi. Le vergini non vivevano in conformità alle promesse fatte. Questa sua opera all'unità della Chiesa scrive: tra di noi l'unanimità è venuta meno, la carità si è spenta, e mentre il Signore comanda di vendere, noi piuttosto compriamo e accumuliamo. Così in noi si è infiacchito il vigor fidei, il vigore della fede. Questo forse diventa Tertulliano. Il vigor fidei, c'è la forza della fede nella nostra Chiesa, nella Chiesa di oggi, tra di noi, il vigor fidei. Così la forza dei credenti si è illanguidita. Perciò il Signore dice nel Vangelo, alludendo al nostro tempo, quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà forse la fede sulla terra, Luca 18. E Cipriano si mette subito al lavoro per rinnovare, riformare la comunità cristiana, per ricondurla al Vangelo, al Fonti. Dopo un anno di lavoro intenso, è costretto all'esilio dalla persecuzione di Decio. E Cipriano si nasconde. E al suo ritorno trova una comunità impoverita dalle confische dei beni, lacerata dalla questione dei lapsi. Chi sono i lapsi? Sono quelli che durante la persecuzione avevano ritrattato la loro fede pur di aver salva la vita, che però continuavano a sentirsi cristiani. Mentre una fazione capeggiata da un certo Felicissimo chiedeva l'immediata riammissione di questi lapsi nella Chiesa, diceva bene, è una situazione particolare, misericordia, riaccettiamoli. Sul fronte opposto c'era Novaziano, seguito da tanti altri, che esigeva un estremo rigore nei loro confronti, cioè comunque la questione era seria. Come ci comportiamo con questi cristiani che di fatto hanno rinnegato la loro fede per salvare la propria vita? Li riammettiamo tout court nella Chiesa come se niente fosse? Cipriano afferma che se non vanno giudicati, dice, con spietata e crudele durezza, ma devono essere ammessi alla penitenza, anche se saranno riconciliati con la Chiesa soltanto al momento della morte. Cioè, la penitenza voleva dire, tra le altre cose, che in Chiesa al momento dell'Eucaristia non potevano partecipare all'Eucaristia, c'erano tutta una serie di provvedimenti, e dovevano fino alla morte essere consapevoli che avevano rifiutato la loro fede, rinnegato la loro fede per salvare la propria vita. La decisione fu presa collegialmente da tutti i vescovi africani che dipendevano. Ma l'anno successivo vi è il pericolo di una nuova persecuzione. Cipriano riunisce di nuovo i vescovi a concilio e è bello perché dice: ma come potrà questa gente avere la forza di affrontare il martirio senza l'Eucaristia? Ripeto, la questione seria e si pone sempre. Fare misericordia sempre. Non diventa uno svilire la serietà dell'impegno battesimale. Basilio, Dio è giusto. Ho scritto da qualche parte. Ci sono dei testi bellissimi su questo di Basilio uffa. Poi, in realtà lui l'aveva intitolato non mi viene in mente, La Concordia, sulla Concordia, la lettera sul Concordia. Come comportarsi con chi trasgredisce l'Evangelo? Vale sempre, vale in chi? Nella Chiesa, vale nelle nostre comunità. Se uno ha un comportamento non evangelico, disobbedisce, bene, lo richiami. E poi cosa fai? E la trasgressione, la situazione di peccato che Cipriano e i vescovi devono affrontare, in questo caso è addirittura l'apostasia. Sono i tre peccati, no? Adulterio, omicidio, apostasia. Quindi non si tratta soltanto di un problema etico, per quanto grave sia. E di fronte a questo, la Chiesa si divide. La pace è infratta. C'è stata la persecuzione, si presentò un'altra sciagura. Per 12 anni la peste infiorì su tutte le province dell'impero. Noi forse non ce ne rendiamo conto, abbiamo vissuto il Covid. Un paio d'anni ce ne siamo già dimenticati e poi non so come l'avete vissuto voi qui, io sono di Bergamo e l'ho vissuto in diretta. Nessuno di voi ha letto il libro Carovane, è un libretto, credo sia edito della Vita e Pensiero, è il diario giorno per giorno del prete di Nembro, che è il paese alla periferia di Bergamo, praticamente dove è iniziato il Covid, e del sindaco. Ogni giorno c'è diario del prete, perché il parroco era malato e allora scoprite un po' più giovane. Si è preso in mano la situazione e diario del sindaco. Quello che venivano a sapere, a sentire, quello che hanno fatto, come hanno reagito, come hanno coinvolto la gente. Guardate, è bellissimo, io me lo sono presa, ce l'ho in camera, così invito a leggerlo perché ci dimentichiamo, abbiamo già voltato pagina, Ci si dimentica di queste cose. Io vedo che se vado in ospedale in Piemonte, sono andata una volta, ancora mesi fa, avevo la mascherina, mi ha detto ma la toglia, non faccia ridere. Sono andata all'ospedale di Bergamo, ce l'avevano ancora tutti, un po' diversi. Ecco, noi forse non ci rendiamo conto che cosa voleva dire un'epidemia di peste per 12 anni sulle province dell'impero senza avere i mezzi per contrastare le malattie. Allora, la diffusione endemica, i morti, e i cristiani erano terrorizzati. Pensavano che la peste avrebbe dovuto colpire solo i pagani, naturalmente. Sono i malvagi, sono i cattivi, non noi. Oppure si lamentavano di non essere morti nella gloria del martirio e di morire invece banalmente come tutti per malattia. Anche qui sarebbe bello riflettere sulla malattia e su come la viviamo, cristiani. Prima o poi. Sarà da qua. Cipriano incoraggia, esorta, rimprovera. Tu stando nella Chiesa non hai la fede, anche se ti trovi nella casa della fede. Perché preghiamo e domandiamo che venga il regno dei cieli se ci piace rimanere prigionieri della terra. Perché ripetiamo nelle nostre preghiere di affrettare il giorno del suo regno, Padre nostro, minimo una volta al giorno lo diciamo, se i nostri grandi desideri si rivolgono alle cose della terra e a chi si dispera per la morte dei suoi cari, dice, i nostri fratelli non si perdono. Allontanandosi da noi ci precedono. Ne possiamo sentire la mancanza, però come se si fossero messi in viaggio per terra o fossero salvati, o fossero salvati, scusate, ma non ci dobbiamo mai disperare. Partiti per un lungo viaggio. Questo rimane che troviamo spesso per parlare della morte, anche in Crisostomo. Non ti dico di piangere, anche Gesù ha pianto per la morte di Lazzaro, ma piangi come per uno che parte, non come per uno che muore. Nel 252 le tribù della Numidia devastarono numerosi villaggi cristiani facendo prigionieri uomini e donne, li derubavano. E poi fanno schiavi, soprattutto le donne e i bambini. E Cipriano impegna la comunità cristiana al riscatto dei prigionieri. Vi fu poi anche una penosa controversia, a proposito della riammissione degli eretici che lo oppose a Papa Stefano. E Cipriano prende le difese della tradizione africana contro le imposizioni romane su questo momento. Viene esiliato di nuovo nel 257 e martirizzato il 14 settembre dell'anno successivo. Ma appunto il martirio è l'ultimo dono, la morte come ultimo dono della sua vita. No, l'ultimo dono. E i suoi scritti sono strettamente ancorati agli eventi della sua vita e del suo tempo e rispecchiano un pastore sapiente, un padre degli orfani e degli oppressi, misericordioso e intransigente, le due cose, insieme, sì, è difficile tenerle insieme, no? Cioè misericordioso ma intransigente quanto alle esigenze evangeliche. Cosa dice in particolare su questo tema della violenza e della pace? Vive in un mondo violento, una mentalità violenta e aggressiva. Pervade il mondo intero e dirà che l'assassinio compiuto dallo Stato è ritenuto un atto di eroismo. Sono gli eroi, i nostri eroi, che sono morti, che vanno a morire facendo la guerra. C'è una violenza di Stato che rimane impunita, addirittura giustificata, ed è garantita l'impunità a chi la commette. Scrive sempre nel trattato Adonato, affinché i segni del dono divino risplendano più vivamente, rivelando la verità, porterò luce alla tua conoscenza e dissipata l'oscurità dei mali, ti farò conoscere le tenebre che avvolgono il mondo. Immagina per un momento di essere condotto sulla cima più alta di un monte scosceso. Quindi osserva di là l'aspetto delle cose che si estendono sotto di te e tendendo lo sguardo in diverse direzioni, libero da contatti terreni, fissa i tuoi occhi sugli sconvolgimenti del mondo in tempesta. Presto sentirai anche tu compassione per il mondo e prendendo coscienza di te, riconoscente verso Dio, con maggior gioia lo ringrazierai per essere scampato. Osserva le strade sbarrate dai banditi, i mari infestati dai pirati, l'orrore sanguinante delle guerre che hanno invaso la terra. Il mondo gronda di sangue fraterno. L'omicidio è crimine quando sono i singoli a commetterlo, ma diventa virtù quando è compiuto in nome dello Stato. Ripeto, ieri come oggi. E quando lo Stato è violento, i cristiani hanno qualcosa da dire? Hanno una parola da dire? O c'è il silenzio, in questo caso colpevole, complice del male? Non solo. Cipriano constata che il clima di prepotenza, violenza, aggressività ha pervaso l'intera società. Sappiamo qualcosa. Anche qui mi sembra quanto mai attuale. Dice che ormai si è perso il senso della vita e si gioca con la vita. E sempre ad un si organizza lo spettacolo dei gladiatori perché il sangue provochi piacere di occhi crudeli. Si uccide un uomo per il piacere di un altro uomo. E per uccidere vi è una tecnica, un esercizio, un'arte. Non solo si compie il delitto, ma lo si insegna. Che cosa può esserci di più disumano e di più crudele? Vi è una disciplina per poter uccidere ed è gloria l'aver ucciso. L'uomo che fa morire un altro uomo per divertire la gente. E questo è ancora peggio della guerra, dove se non altro lo scontro tra eserciti e avversari normalmente obbedisce a delle regole. Dio ha voluto il ferro, ma per coltivare la terra, non perché ci fossero degli omicidi. Pace nella Chiesa e tra le chiese. Il maestro della pace e dell'unità. Questo è tratto da un commento al Padre Nostro, alla preghiera del Signore. Aspetta, ci sono dei commenti al Padre Nostro, dei padri molto belli. Uno è questo di Cipriano, un altro molto bello è quello di Gregorio, di Nissa, ma ce ne sono di molto belli. Sono anche più avanti, Agostino, ce ne sono tanti. Il maestro della pace e dell'unità ha voluto innanzitutto che noi non pregassimo individualmente e isolati, per insegnarci che colui che prega non lo fa esclusivamente per sé. Non diciamo infatti, Padre mio che sei nei cieli, né dammi il mio pane quotidiano, così come nessuno prega unicamente per sé, affinché Dio gli rimetta il suo debito, o non lo abbandoni nella tentazione, o lo liberi dal male. La nostra preghiera è pubblica e comunitaria, dice communis, ma nel senso di comunitaria, insieme, comune. Preghiamo per tutti gli uomini perché con tutti formiamo una cosa sola. Ecco, Cipriano, vescovo di una chiesa lacerata, in un clima di tensioni e scomuniche reciproche, no? Addirittura che si separano dalla chiesa, fanno una chiesa diversa perché quella riammette i lapsi e fa misericordia, allora noi siamo la vera Chiesa, fedele al Vangelo, voi lo tradite, no? Comuniche reciproche, pretese di essere i veri cristiani, i veri discepoli contro quegli altri che non lo sono, insiste nel suo commento sul nesso, sul vincolo tra preghiera e unità della Chiesa. La pace comincia dal pregare gli uni per gli altri. La pace comincia qui, c'è poco da fare. Se in comunità avete problemi con qualcuno, provate tutte le sere a pregare per quella sorella, per quel fratello. Qualcosa vi cambia nel cuore, ve l'assicuro. Dio ci comanda di vivere in pace nella sua casa, concordi o unanimi. Unanimi è avere nell'anima tutti una cosa sola, cioè la stessa parola di Dio, e questa è l'unanimità. E quali ci ha fatti con la seconda nascita, non col battesimo? Rimaniamo nella pace con Dio, nella pace di Dio, scusate. Coloro che hanno ricevuto un solo spirito abbiano un'anima sola e un solo sentire. Dio non accetta il sacrificio di chi opera divisione. Egli ordina di lasciare l'altare per riconciliarsi prima con il fratello. Il sacrificio più grande davanti a Dio è la nostra pace, la concordia fraterna e un popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il modello del cristiano giusto e pacifico per Cipriano è Abele. Abele che ci insegna a portare l'offerta all'altare fino a diventare noi stessi l'offerta all'altare. Credo che questo è un tema che ritorna anche Ignazio, cioè d'altronde la nostra partecipazione all'Eucaristia, no? È un passo in più verso il martirio ogni volta. Non so se abbiamo questa coscienza, questa consapevolezza. Anche lì, il rischio dell'abitudine, il rischio di, no? Di fare. È un passo in più verso il martirio, verso il dono della vita. Sono delle cose, dei papi bellissime su questo, no? Quel pane spezzato. Cioè, poi siete voi, quel pane spezzato, siete voi. Ecco, durante la giornata, sono tanti padri che lo dicono sia d'Oriente che d'Occidente, poi durante la giornata il pane spezzato, sei tu, sei tu. Beh, c'è da tremare, c'è da sentire queste cose. Beh, lasciamole per ora da parte. Grande peccato è lacerare l'unità della Chiesa. Lacerare l'unità della comunità. Di tutti i trattati di Cipriano, quello che esercitò maggiore influsso fu quello sull'unità della Chiesa, scritto al tempo dello scisma di Novaziano. Chi era questo Novaziano? Personaggio esuberante, orgoglioso, fiero della sua romanità, dopo la persecuzione di Decio si mette a disposizione dell'autorità ecclesiastica ed esercita un ruolo decisivo nella questione dei lapsi. Inizialmente sembra d'accordo con la prassi, diciamo, equilibrata adottata da Cipriano. poi si irrigidisce e si schiera su posizioni intransigenti. Sognava di succedere a Papa Fabiano. Ma dopo che questi fu martirizzato, la Chiesa elesse come Papa Cornelio. Novaziano, cosa fa allora? Si fa consacrare vescovo con un inganno e fonda una sua chiesa che voleva pura, chiusa al perdono delle colpe. La chiesa si vedeva, la chiesa vera, la vera chiesa. Cioè l'ambiente principiano vive è questo, è i motivi su cui insiste, sull'unità, la pace, l'unanimità, vive tutti i giorni in mezzo a queste divisioni. No, di fronte alle sette che stanno nascendo, ai diversi gruppi che si formano all'interno della comunità cristiana, Cipriano ribadisce la necessità di custodire l'unità della Chiesa di Cristo. Il famoso non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre, affermazione tanto discussa, anche tanto incompresa, a mio avviso. E tale unità è fondata sull'attaccamento al vescovo. Il vescovo è nella chiesa e la chiesa nel vescovo. E chi non è con il vescovo non è nella chiesa. Da parte sua, Cipriano non agisce mai da solo. Noi diremmo che vuole una chiesa sinodale, non è una grande scoperta. Neanche il termine, Giovanni Crisostomo dice la chiesa è sinodo. Nel commento al Salmo 55, la Chiesa è simile. Cipriano scrive ai suoi fratelli, presbiteri e diaconi: fin dall'inizio del mio episcopato ho deciso di non fare nulla seguendo la mia personale opinione, senza il vostro consiglio e il consenso del popolo. Cioè, lui ha fatto di tutto. Eppure, io non ho soluzioni e non ho ricette, credo che. Quando una parte della Chiesa non vuole praticare la misericordia in nome della fedeltà a un rigore evangelico, che fare? Rinunciare alla misericordia pur di conservare l'unità? Capite i problemi, la problematica che si apre? Che cosa si fa? Poi la viviamo anche in piccolo, perché io credo che la viviamo anche nelle nostre comunità in piccolo. E altra questione che si pone è quella del rapporto con la Chiesa di Roma. Pur riconoscendole un primato, perché in essa c'è, dice, quella chiesa così importante che è la fonte dell'unità dei vescovi. Rivendica però la sua autonomia di vescovo e si ribella contro, dice, le pretese tracotanti e il comportamento arrogante del vescovo di Roma. Non sono paroline. Dicendo, neppure Pietro, al quale il Signore aveva conferito il primato e sul quale ha edificato la sua chiesa, quando Paolo discusse con lui sulla circoncisione, avanzò pretese tracotanti, né si comportò arrogantemente. Non disse che egli aveva il primato e che chi era entrato nella chiesa da poco e dopo di lui dovesse obbedirgli. No, Paolo. Non disdegnò Paolo perché prima era stato persecutore della Chiesa, ma gettò un'opinione veritiera e volentieri assentì ai fondati motivi che Paolo avanzava. Ci diede così un esempio di concordia e di moderazione per non ostinarci a difendere le nostre opinioni, ma fare eventualmente nostri i suggerimenti dei nostri fratelli e colleghi quando siano utili per e salutari, veritieri e fondati. Facciamo un attimo di pausa.